ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nuova pagina serale di approfondimento qui su Radio Vaticana Italia e su In Blu Radio, che come sapete condivide con noi questo spazio a quest'ora. Paola Simonetti al microfono saluta e ringrazia tutti voi all'ascolto e anche lo staff tecnico di oggi, Luciana Fantini in regia e Gaetano Paradisi in console. Non si fa che parlare in queste ultime settimane giustamente dell'Australia, che brucia con i suoi roghi devastanti che stanno mandando letteralmente in fumo un'incalcolabile quantità di aree verdi, ma soprattutto di animali. Hanno superato il miliardo le vittime non umane di questa tragedia provocata da quello che sappiamo da mano umana. Mano umana che, guidata da ciechi interessi economici, sta mandando in fumo anche altre zone del mondo, come l'Indonesia. Le più grandi multinazionali del pianeta lucrano su produzioni agricole che si innestano sul territorio con il disboscamento feroce. Ne parleremo con una grande organizzazione che difende per l'appunto il pianeta. Più tardi invece prenderemo spunto dalla notizia dell'entrata in vigore in Islanda della legge che sancisce la parità di salario fra uomini e donne. Cercheremo di capire di cosa si tratta e anche un po' come si è messa l'Italia. Subito però, come sempre, il nostro veloce giro titoli sui quotidiani online. Su Vatican News, in prima pagina, campeggia il grande titolo: in segreteria di Stato un sottosegretario donna, Francesca Di Giovanni. Il Papa l'ha nominata nella sezione per i rapporti con gli Stati, si occuperà del settore multilaterale e a seguire troverete una bella intervista al nuovo sottosegretario Francesca Di Giovanni. Sull'Osservatore Romano, casa aperta a tutti i cuori. Il pontefice ribadisce che, pur perseguitata, fraintesa e incatenata, la Chiesa non si stanca mai di accogliere. Ed è in qualche modo collegato a questo tema quello messo in primo piano invece da Avvenire, con un report: Open Doors, 260 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Nel 2019 ben 2.983 cristiani sono stati uccisi per cause legate alla loro fede, così come oltre 9.400 chiese ed edifici connessi sono stati attaccati, demoliti o chiusi. Sul Corriere della Sera invece ci sono gli affari internazionali. Dazi, USA e Cina firmano la tregua e Trump congela l'aumento delle tariffe. Pechino si impegna ad acquistare ulteriori prodotti e servizi americani per 200 miliardi di dollari. Il presidente USA dice: accordo epocale, molti pensavano non sarebbe accaduto. In seconda battuta, a centro pagina, c'è un argomento che sta destando davvero molte polemiche. In un plesso alta borghesia, in un altro il ceto basso. Bufera su una scuola a Roma, la ministra dice, è assurdo. Il passaggio poi rimosso nella presentazione sul sito dell'Istituto Comprensivo Via Trionfale, riscritta la frase, ma la scuola precisa: abbiamo seguito le indicazioni del MIUR. Sul Fatto Quotidiano invece c'è la politica con la prescrizione. PD, Movimento 5 Stelle e LeU votano insieme soppressa la legge Costa che voleva abolire la riforma Bonafede. I renziani di traverso si schierano con Forza Italia. Sul Foglio c'è il decreto sicurezza di Salvini che, dice il quotidiano, ha creato oltre 26.000 irregolari in più. L'abolizione della protezione umanitaria voluta dall'ex ministro ha infatti creato più clandestini che si sono riversati nelle strade e nelle stazioni, ha detto la ministra dell'Interno Lamorgese. Sul Giornale, troppi ricorsi dei migranti, tribunali a rischio collasso, calano gli sbarchi ma aumentano le pratiche dei richiedenti asilo, soprattutto per le domande respinte. Il Sole 24 Ore naturalmente pone in primo piano invece la guerra dei dazi. USA e Cina firmano la pace, lo abbiamo già letto. Ecco che cosa prevede l'accordo e poi perché l'accordo non risolve, dice il Sole 24 Ore, le tensioni commerciali. In seconda battuta, non solo dazi, perché sono crollati gli investimenti cinesi in USA ed Europa. E siamo sul tempo, l'ultimo video di Benedetto XVI, ecco come sta il Papa Emerito. In un documentario girato dalla televisione bavarese, le uniche immagini disponibili recenti sulle condizioni di salute di Benedetto XVI. E siamo su Repubblica con la politica, riforme, voto ai diciottenni per il Senato, via libera in commissioni affari costituzionali, eleggibili a 25, parificati i requisiti dell'elettorato attivo e passivo tra le due Camere. Sulla stampa, la questione Russia, Mishutin nuovo premier dopo le dimissioni in blocco del governo Medvedev, Putin ha scelto il responsabile del servizio fiscale federale come successore dopo l'annuncio di una nuova riforma costituzionale. E siamo alla Verità. Che dilettanti giallorossi, Erdogan in Libia riempie il vuoto lasciato dall'Italia, il Cavaliere dice oggi un Gheddafi all'orizzonte non si vede, la Russia di Putin è la chiave per stabilizzare quelle aree, ne va della sicurezza dei nostri soldati. E chiudiamo con Libero, con la confessione, voglio tornare nel Movimento 5 Stelle, ora mi sento emarginato, paragone in ginocchio da Di Maio, il colpo di scena. Questi titoli che campeggiano questa sera, in queste ore, sui quotidiani online, noi fra una manciata di secondi entriamo nel vivo del nostro primo tema della serata. Le ampie aree verdi del pianeta sono, lo abbiamo detto spesso qui a Radio Vaticana Italia, terreni golosi per le aziende che riforniscono le grandi multinazionali di prodotti agricoli a basso costo, come per esempio l'olio di palma. È un grasso vegetale, come sapete, che è presente in moltissimi prodotti di largo consumo. Per far posto a queste coltivazioni massicce si attivano spesso gli incendiari e il pianeta va in fumo per il solo profitto. Questo denuncia Greenpeace, in particolare pubblicando un rapporto di quanto sta accadendo in Indonesia, che sta bruciando esattamente come l'Australia, esattamente come l'Amazzonia. Ed è importante riflettere in questa sede di come gli acquisti, poi lo diremo, dei consumatori possano e debbano fare la differenza. Noi ne parliamo questa sera con Federica Ferrario, che è responsabile campagna agricoltura e progetti speciali di Greenpeace Italia. Buonasera, dottoressa Ferrario.
Buonasera a tutti, grazie.
Allora, l'Indonesia è uno dei maggiori produttori di olio di palma, è questo grasso vegetale che dicevamo molto appetibile per le multinazionali. Perché è così appetibile, Francesca? Vogliamo ricordarlo?
È un olio che, diciamo così, è in sapore o con pochissimo sapore, quindi si adatta a moltissime lavorazioni, tant'è che è stato largamente utilizzato in generale dall'industria alimentare, ma è un tipo di olio che viene utilizzato in realtà per moltissimi prodotti, lo troviamo nello shampoo, lo troviamo nel dentifricio e sempre più in realtà si sta facendo strada anche per la produzione di prodotti come il biodiesel, quindi anche extra alimentare.
È possibile quantificare più o meno quale sia il giro d'affari dell'olio di palma, almeno per l'Indonesia? Di che cifra possiamo parlare, più o meno, mediamente?
È enorme, perché è una delle principali commodities che, diciamo così, l'Indonesia poi esporta un po' in tutto il pianeta. È il leader nel settore, quindi attraverso tutta una serie di grosse aziende multinazionali che si occupano appunto di fare commercio di questa sostanza, riesce a raggiungere un po' tutti gli angoli del nostro pianeta, ripeto, sia nei settori come quello alimentare, ma in realtà in una moltitudine molto vasta di prodotti.
Senta, da qualche anno c'è stata una pressante battaglia contro l'olio di palma, almeno in Italia, dobbiamo dire, sono circolate anche le impressionanti immagini, no, degli orango che combattono per non essere cacciati dai loro alberi, per non morire bruciati. Sono state immagini che hanno fatto davvero il giro del web. Ebbene, questa campagna ha, come dire, costretto alcune grandi aziende a cambiare completamente rotta, almeno nel settore alimentare e dolciario. L'informazione e le denunce hanno saputo alimentare consapevolezza, ma purtroppo il business non si arresta, Federica. Qual è la situazione al momento in Indonesia? Che cosa denunciate?
Sì, esatto, il problema rimane. Nonostante in Italia ci sono state moltissime aziende del settore alimentare che hanno deciso di non utilizzarlo più, quindi questo come passaggio positivo, perché comunque va a diminuire la richiesta per questo prodotto. In realtà la situazione indonese rimane tragica, perché comunque a livello mondiale la richiesta di questo prodotto continua a rimanere molto alta, e come accennavo prima il rischio è del passaggio dal settore alimentare a un altro settore, come ad esempio quello del biodiesel, quindi un altro utilizzo che magari desta meno attenzione all'occhio più attento dei consumatori, e magari viene anche venduto con questa parvenza di bellezza e di prodotto ambientalmente
sostenibile,
approvato, sostenibile, con il nome di biodiesel, per fare un esempio. Però la situazione in Indonesia, dicevamo, rimane tragica. Solo nello scorso anno, quindi che ha culminato insomma anche lì, purtroppo, come avviene sempre più spesso, con vasti incendi un po' in tutta la regione, sono stati, diciamo così, quello che abbiamo denunciato è che, nonostante tutta una serie di grosse aziende si fossero impegnate per tempo a eliminare la deforestazione, quindi questo tipo di deforestazione e incendi legate alla produzione e alla trasformazione dei territori in monoculture, quindi in piantagione di olio, di palme da olio, in realtà abbiamo visto che questi impegni si sono rivelati in realtà promesse vuote, e grandi aziende, ma giusto per fare un esempio, come la Unilever, che credo che sia una della prossima multinazionale che conosciamo un po' tutti, in realtà abbiamo visto che è legata con produttori di olio di palma in Indonesia, che sono stati responsabili dal 2015 al 2018 di un'area di
distruzione di un'area
80.000 ettari di distruzione, quindi conversione poi in piantagioni, monoculture, ma in generale, se poi andiamo a vedere quello che poi succede anche alle persone che vivono in quelle aree, solo lo scorso anno almeno 900.000 persone hanno sofferto da infezioni respiratorie, appunto a causa da questa nube di incendio, perché insomma adesso in questi giorni siamo purtroppo abituati a vedere le immagini che arrivano dall'Australia. Ecco, immaginiamo una cosa analoga sistematicamente ripetuta negli anni anche in Indonesia, e questo implica anche va da sé, o anche emissione di CO2 in atmosfera. Le stime che abbiamo fatto, quantomeno fino a ottobre dello scorso anno, sono di circa 465 milioni di tonnellate di CO2 emesse da questi incendi, e per fare un esempio e dare un ordine di grandezza, praticamente è la stessa quantità delle emissioni annuali che un paese come il Regno Unito emette, quindi stiamo parlando di caramelle.
Di una situazione veramente catastrofica, decisamente, insomma, è qualcosa di cui dobbiamo prendere atto e coscienza. Senta, dottoressa Ferrario, c'è però un altro punto che in qualche modo ci fa riflettere ulteriormente. Non è solo l'olio di palma che crea questo tipo di business, ci sono altre monoculture che in realtà creano esattamente la stessa problematica. Ci ricorda quali sono?
Sì, esattamente. Il problema appunto è che quando qualcosa diventa, diciamo così, oggetto di moda o un ingrediente particolarmente ricercato, si assiste allo stesso sistema, quindi all'intensificazione di questa produzione, quindi a tutta una serie di problemi come quelli, diciamo, analoghi a quello che stiamo vedendo, quello di Valma. Faccio degli esempi. Pensiamo alla soia. La soia è l'ingrediente principe della mangimistica a livello mondiale. Quello che vediamo
viene utilizzato negli allevamenti intensivi, per capirci.
Sì, esatto, diventa mangime per gli allevamenti anche da noi in Italia. Quindi quando vediamo, sempre lo scorso anno si ricorderà delle immagini degli incendi in Amazzonia, spesso si fanno queste opere di deforestazione per far spazio o a pascoli direttamente per animali, o comunque per fare piantagioni di soia che poi viene esportata in tutto il mondo per diventare mangime per i nostri animali.
Quindi ecco, questo solo per fare due esempi, che sia chiaro, insomma, che questi
possono
prodotti...
Possono essere tanti, faccio un altro esempio che può sembrare un altro prodotto che sembra sempre libero da qualsiasi problema. Gli avocado sono diventati molto di moda. Nel momento in cui scatta questo meccanismo in cui tutti o tantissimi cominciano a richiedere un unico tipo di prodotto, scatta in automatico parte del sistema per intensificarne la produzione.
Certo.
Perché c'è un margine di guadagno zero. È questo tipo di attività che rischia poi di trasformarsi in problemi anche dal punto di vista ambientale.
Naturalmente, perché bisogna stare dietro alla domanda, e quindi chiaramente la produzione deve essere massiccia. Senta, Federica, che valore ha la certificazione di sostenibilità, la cosiddetta RSPO, quella della tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile? È un ente che dovrebbe, ma il condizionale d'obbligo, essere preposto a garantire l'etica della produzione. Vogliamo chiarire questo punto?
Esatto, direi che concordo assolutamente sull'utilizzo del condizionale, perché dovrebbe certificare un olio di palma proprio in modo sostenibile, ma se andiamo a vedere quello che è il risultato delle indagini che ha portato poi alla pubblicazione di questo nostro ultimo rapporto, vediamo che 2/3 dei produttori che erano responsabili di questa deforestazione sono anche membri di questa tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile, quindi direi che più di un ente certificatore rischia di essere più che altro una facciata di greenwashing.
Sì, insomma, c'è un po' conflitto di interessi, come dire. Quindi naturalmente dobbiamo sottolineare, insomma lei me lo citava nella nostra preparazione di trasmissione, che di fatto non esiste olio di palma sostenibile. È così, ho capito bene?
Ho perso la connessione.
Dicevo che in realtà, visto quello che lei ci ha sottolineato, non esiste in teoria olio di palma sostenibile, così?
Diciamo che non ai livelli, diciamo così, attualmente richiesti dal mercato. Esiste, ma non è così
presente, diciamo,
non è così presente
nel commercio. Senta Federica, però i consumatori, per non impazzire, diciamo, nel quotidiano, perché l'olio di palma è presente davvero in ogni prodotto, in tantissimi prodotti, come lei ci diceva in apertura, cosa possono fare per non impazzire, per appunto nel quotidiano, ma anche per dare invece un contributo per non alimentare questo business criminale che uccide il pianeta?
Ricordarci un po' qual è la nostra storia alimentare, forse questa è la cosa più semplice che posso dire per aiutarci, no? Arriviamo da una tradizione alimentare che è la nostra dieta mediterranea, che è perfetta da questo punto di vista, e quindi pensando un po', ispirandosi un po' anche a questo, noi abbiamo pubblicato una sorta di ecomenu, che sono semplicemente 10 consigli veramente molto semplici, ma però possono essere fatti in maniera anche molto...
Poi ricordiamo il vostro sito, perché è presente sul vostro sito questo menu.
Sì, esatto, è presente, si può scaricare tranquillamente in un PDF, quindi si può consultare online, ricordiamoci che più vicini sono i luoghi di produzione delle cose che mangiamo, meglio è, quindi quando pensiamo a frutta e verdura ripensiamo sempre al locale, al stagionale.
Sì.
Mangiare le fragole a gennaio forse è un problema e implica un peso senza, dal punto di vista ambientale, senz'altro importante, per fare un esempio. Quindi locale, stagionale e il più possibile biologico, così siamo sicuri che non solo non portiamo residui di pesticidi sulle nostre tavole, ma anche il luogo di produzione di questi prodotti viene preservato da un eccessivo utilizzo della chimica di sintesi. Un consiglio che va bene per tutti: dobbiamo ridurre, specie in paesi come il nostro, nei cosiddetti paesi ricchi, il consumo di carne o comunque di prodotti di derivazione animale. Ne mangiamo troppa e per produrre tutta questa carne stiamo andando veramente a depredare le risorse a livello mondiale. Facevamo prima l'esempio della soia. Mantenere tutto questo sistema legato agli allevamenti intensivi, sia dal punto di vista di materie prime, di acqua e poi anche di inquinamento legato a queste produzioni, stiamo comunque andando a spingere su un acceleratore che non ci permette più di andare.
Mi permetto di aggiungere anche di crudeltà immane nei confronti degli animali, che sono esseri davvero senzienti e privi di voce. Senta Federica Ferrario, vogliamo dare l'indirizzo del vostro sito per scaricare anche questi materiali così utili?
Senz'altro, allora il sito è www.greenpeace.it. Sul sito è possibile scaricare questo come tu. Io inviterei anche gli ascoltatori a andare a cercare sulla page, si trova facilmente la petizione che abbiamo attiva, che si chiama La foresta non è un discount, nella quale chiediamo appunto all'Unione Europea che venga elaborata una normativa per fermare il commercio di materie prime che sono prodotte distruggendo le foreste, quindi andando a togliere la deforestazione dei prodotti che andiamo a importare.
Quindi ci spieghi meglio, una legge che dovrebbe regolamentare le importazioni o abolirle del tutto?
No, che va a regolamentare le importazioni, quindi va a monitorare che un prodotto che andiamo a introdurre nel mercato europeo non sia legato a deforestazione.
Ecco, quindi dovrebbe esserci, in realtà dovrebbero esserci una serie di controlli, e sta tutto lì forse il nodo, che spesso è quello più dolente, nel senso che fatta la legge poi se non la si fa applicare con dovuti strumenti poi purtroppo la legge resta un po' lettera morta. Quanto sperate?
Dobbiamo cominciare a fissare questa norma. Ovviamente.
Ed è possibile quindi firmare questa petizione sul vostro sito, quindi i cittadini possono attivarsi. Che speranze ci sono che l'Unione Europea dia una risposta positiva? Federica?
Ma noi ci crediamo anche perché sono passi che dobbiamo fare necessariamente, nel senso stiamo assistendo ormai giornalmente a quelle che sono le conseguenze sempre più importanti dei cambiamenti climatici. Preservare le foreste è un passo fondamentale per combattere il cambiamento climatico.
Quindi io aggiungo,
è un percorso obbligato, prima
certo,
lo facciamo e meglio lo facciamo, meglio è per tutti noi.
Io aggiungo, se posso, un suggerimento a chi ci sta ascoltando, da cittadina che tendenzialmente lo fa, preferire naturalmente prodotti che non abbiano olio di palma all'interno, oramai sono davvero tanti, almeno a livello alimentare, ma anche spendere veramente pochissimi minuti del proprio tempo per anche fare pressioni sulle aziende, magari scrivendo una semplice email. Forse può servire. Ricordatevi sempre che la pressione dal basso è quella che funziona tantissimo. I consumatori hanno un grandissimo potere in questo senso. Io ringrazio Federica Ferrario per averci dedicato un po' del suo tempo, responsabile campagna agricoltura e progetti speciali Greenpeace Italia. Buona serata e buon lavoro, Federica, grazie.
Grazie a voi per aver affrontato questo tema che è assolutamente importante. Buona serata.
Buona serata a lei, grazie anche a chi ci ha seguito fin qui. Breve pausa per noi e noi torniamo fra poco, non andate via.
Il mondo alla radio.